Modem.
Le nouveau maire, sans casque, sur son vélib, prend la direction de l'hôtel de ville.
Yok moi.
Aujourd'hui, Paris a décidé de rester fidèle à son histoire. Merci.
Oggi Parigi ha deciso di restare fedele alla propria storia. Ringrazio i parigini che hanno scelto l'Unione di Sinistra e degli ecologisti al secondo turno. È la vittoria di una certa idea di Parigi viva, progressista, popolare e per tutti.
Un Paris progressista, un Paris populaire, un Paris pour tous.
Oubliez ma vie et jusqu'au trait de...
Mais ce soir est aussi et surtout celui de la victoire.
Questa sera è il momento della vittoria e della speranza. Il Rassemblement National realizza questa sera la più grande svolta della sua storia. Nel primo turno alle elezioni della scorsa domenica i nostri sindaci sono stati plebiscitati ovunque. Abbiamo visto città conquistate e oltre 1300 municipali eletti su tutto il territorio.
Nella nostra copertina le voci del socialista Emmanuel Grégoire, nuovo sindaco di Parigi, e del presidente del Rassemblement National Jordan Bardella, per introdurci alla puntata di oggi che ci porta in Francia. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Marco Polina. Ieri dunque si è svolto il secondo turno delle elezioni municipali in Francia, un voto atteso perché, lo abbiamo detto più volte, era l'ultima grande verifica prima delle presidenziali dell'anno prossimo, che vedranno l'uscita di scena di Emmanuel Macron e un nuovo tentativo dell'estrema destra di accedere all'Eliseo. Allora la domanda: come sono messi gli altri, come sono messe le altre formazioni politiche? È la domanda a cui, con le analisi del voto di ieri, si stanno cercando risposte, indicazioni. Il primo turno una settimana fa aveva registrato una progressione ancora delle forze estreme sia a destra che a sinistra al ballottaggio di ieri. In definitiva si sono poi detti un po' tutti vincenti, ma al tempo stesso anche un po' tutti confrontati ancora con tante incertezze per quanto riguarda l'appuntamento dell'anno prossimo. Che cosa ne vogliamo dire noi allora è quello che chiederemo fra poco ai nostri tre ospiti che introduco e saluto. Con noi abbiamo Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi. Con noi abbiamo o dovremmo avere, non so se ci sono problemi di linea, lo capiremo, il politologo Paolo Modugno, docente a Sciences Po nella sede di Dijon, e con noi anche Yves Meny, professore di scienze politiche, già presidente dell'Università Europea Firenze e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Io li saluto tutti, li ringrazio per essere con noi. Annalisa Cappellini, buongiorno. Cominciamo da te, magari per dirci, per lasciar dire a te quali risultati, quali primi elementi vuoi metterci sul tavolo per avviare la nostra discussione.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Secondo me tu l'hai detto benissimo, hanno vinto tutti essenzialmente in questo secondo turno delle elezioni municipali in Francia. In realtà, se andiamo un po' più avanti nell'analisi, ci rendiamo conto che hanno vinto i partiti tradizionali, quei partiti tradizionali che in realtà alcuni avevano già dato per morti e sepolti ormai, superati dal Rassemblement National di estrema destra, superati dal campo centrista di Emmanuel Macron, di questa ondata centrista che aveva travolto la Francia ormai quasi 10 anni fa. Ecco, oggi vediamo in realtà che in queste elezioni è successo esattamente il contrario. La sinistra sta festeggiando, l'abbiamo sentito nella tua copertina, perché è riuscita a riconfermarsi nelle tre più grandi città di Francia, a Parigi, a Lione e a Marsiglia. Peraltro contro tre sfidanti molto diversi, perché a Marsiglia la sinistra andava contro il Rassemblement National, quindi contro l'estrema destra. A Parigi invece lottava contro la destra tradizionale, diciamo così, e a Lione affrontava la destra più centrista, insomma, l'ala più più centrista della destra, quindi una sinistra che ha comunque salvato il salvabile, diciamo, per un partito che era stato considerato spacciato 10 anni fa, beh, insomma, diciamo che se ne esce piuttosto bene. E poi la destra, quella tradizionale, la destra gollista, la destra dei Repubblicains, quella di Jacques Chirac, per intenderci, che anche lei era stata data per morta da molti analisti nelle ultime elezioni, beh, in realtà la destra ha vinto in molte, moltissime città medie. Oggi si dice che la Francia sta effettivamente andando a destra, ma attenzione, non proprio forse ancora la destra estrema del Rassemblement National, una destra classica, diciamo.
Magari una parola ancora per non dimenticarci che c'è anche questo aspetto sulla partecipazione, anche in questo secondo turno è stata bassa, giusto, Annalisa?
Sì, una partecipazione bassa e se al primo turno si poteva giustificare perché in molti comuni in realtà c'era una sola lista, quindi è logico che ci si può interrogare sulla pertinenza di andare a votare quando c'è una sola lista per un piccolo comune. Ecco, per questo secondo turno il discorso è diverso perché c'era sempre una scelta da fare. Per cui effettivamente una partecipazione che è stata più alta rispetto a quella del 2020, ma nel 2020 erano elezioni organizzate in periodo di Covid, proprio qualche giorno prima del lockdown, quindi è comprensibile che all'epoca la partecipazione fosse stata debole. Per questa volta invece ci sono relativamente poche scuse. Secondo me questo significa solo una cosa, è che i francesi in generale sono stanchi di questa politica così frammentata, così spezzettata. Tanti altri paesi hanno votato questo weekend, per esempio la Slovenia che è molto polarizzata. Beh, in Francia non è assolutamente così, in Francia è anzi forse un po' il contrario, in Francia non ci sono due grandi forze una contro l'altra, ma ci sono tanti partiti, tante France che fanno fatica oggi a parlarsi, quindi è anche forse il sintomo di una stanchezza dei francesi, di una situazione che non cambia, siamo in una sorta di stallo politico, probabilmente c'è anche poca fiducia nel fatto che la situazione possa cambiare.
Sì, bene, magari cominciamo a partire da uno dei dati che ci hai messo sul tavolo, Annalisa, e saluto di nuovo Yves Meny, professore di scienze politiche. Magari per un primo commento anche per i nostri ascoltatori su questo aspetto, il fatto che in questo secondo turno, insomma, ad uscirne bene e anche ad affermarlo, sono i partiti che sembravano spesso, quando si parla di dinamiche nazionali, non messi bene, tipo socialisti, le Républicains, la destra gollista tradizionale. Ecco, però questa, professor Meny, è anche un po' una caratteristica della Francia, no? Si parla di una Francia politicamente un po' dissociata nelle elezioni locali, ad essere in prima fila sono i partiti tradizionali e restano loro nelle elezioni nazionali, poi spesso invece a diventare protagonisti sono gli estremi. Ismeni.
Si deve considerare diciamo, il punto di partenza di questi partiti, sia i socialisti, per esempio, o la sinistra, che i repubblicani, sono i due insieme di partiti, di forze, che sono molto ancorati a livello locale e diciamo, avevano una superiorità numerica forte. Allora, tutti contenti e sono d'accordo su questo. Possiamo dire che queste due forze, se la cavano bene, sarei forse un po' più cauto, nel senso che sono dei partiti istituzionali che sono organizzati per le elezioni e di fatto hanno anche perso, direi, parecchie città, anche importante. Dunque, direi che il Partito Socialista e i Repubblicani sono un po' come questi villaggi Potemkin che sembrano molto bello, ma è un decor, perché sia il Partito Socialista che il Partito Repubblicani dei Repubblicani sono in grande imbarazzo per la campagna presidenziale che si svolgerà l'anno prossimo. Non hanno un candidato credibile e sono profondamente divisi all'interno di loro.
Quindi lei, se guardiamo a questo voto nella prospettiva delle presidenziali, non è che vede tutto sommato solo dei vincenti, ma vede anzi delle forze politiche che restano in grande difficoltà, Yves Meny.
Sì, in grande difficoltà. E poi dobbiamo sottolineare che la campagna elettorale per il presidenziale è molto, molto, molto diversa di quella locale. Il dato che ha citato sulla partecipazione ieri ne dice lungo sul fatto che c'è una certa indifferenza, anche di più ostilità, ma questo non si è tradotto in voti per i partiti estremi. Anche loro hanno vinto, per esempio Bardella ha detto che hanno vinto 1300 città, ma in Francia ce ne sono 36.000, che è poco. Il partito dell'estrema sinistra, la France Insoumise, ha vinto in due città medie, che è poco. Allora, ovviamente, come lo dicevo, la campagna elettorale presidenziale sarà molto diversa e dipenderà molto di chi è candidato e in particolare chi è candidato al centro, centrodestra o centrodestra. Aggiungerei che ci sono dei perdenti e i perdenti sono uno, i Verdi, che sono stati laminati in tante città anche importanti. E il secondo perdente nell'opinione pubblica, per me i partiti estremi ieri hanno incontrato un tetto di vetro, cioè che hanno preso dei voti, ma sono al di là di un certo livello, quando stanno per vincere, stop. Dunque vedremo l'anno prossimo.
Insomma, sembrano confrontarsi ancora con un muro nell'assorbire voti da chi non fa parte del loro proprio elettorato, che resta comunque ancora alto per loro. Io saluto di nuovo anche Paolo Modugno, il nostro terzo ospite, politologo, docente a Sciences Po. Buongiorno Paolo Modugno, chiederei magari un suo punto di vista su quello che è successo ieri, anche sulla base di quello che sia Annalisa Cappellini e Yves Menin ci hanno già insomma messo sul tavolo.
Sì, effettivamente partirei da quello che diceva il professor Menin, questa déroute, questa sconfitta molto forte degli ecologisti, che hanno perso praticamente tutte le città che avevano vinto alla tornata precedente delle municipali, delle città importanti come Bordeaux, Strasburgo, Besançon, Annecy, eccetera. L'unica eccezione è quella di Lione, dove effettivamente ha vinto il candidato dell'ecologista, perché il candidato scelto dalla destra ha fatto una campagna pessima, era dato vincitore da tutti i sondaggi, ma effettivamente la campagna è stata abbastanza disastrosa e quindi non ce l'ha fatta. In tutte le altre città praticamente perdono, e questo è dovuto anche a un effetto particolare delle elezioni precedenti, perché siccome si erano svolte durante il Covid, molte persone anziane non erano andate a votare, quindi c'era stato un voto molto più giovanile, diciamo, e quindi aveva favorito gli ecologisti. Però è vero anche che il bilancio dei sindaci ecologisti non è piaciuto alla popolazione, in particolare per le questioni che riguardano il traffico, insomma le piste ciclabili, e quindi alla fine sono stati penalizzati in praticamente tutte le città. Poi il dato interessante è anche distinguere un po' tra le grandi città e le città medie. Nelle grandi città la sinistra tiene, quindi vince a Parigi, che è un caso un po' particolare, ma anche a Marsiglia e, come abbiamo detto, a Lione. Nelle città medie ci sono città che passano a destra, anche città importanti in territori storicamente di sinistra come la Bretagna, che Yves Menin conosce bene, per esempio Brest è stata persa dalla sinistra e la destra ha vinto. Però è interessante anche vedere che nelle città, diciamo così, più piccole, medio piccole, il Front National, il Rassemblement National, pardon, ha dei risultati importanti. Insomma, per esempio nelle città dove il movimento dei Gilets Jaunes era stato molto forte, un caso è Montargis nel Loiret, Il Front National, il Rassemblement National, pardon, vince. E così in altre città, soprattutto del sud, ma insomma ci sono vari casi interessanti. Quindi nella prospettiva delle presidenziali effettivamente c'è una sola sicurezza, che è quella che il Rassemblement National avrà un candidato al secondo turno, probabilmente Bardella, perché in settembre i giudici dovrebbero confermare la non possibilità per Marine Le Pen, e tutta l'incertezza è su chi sarà il secondo candidato. C'è il sindaco di Le Havre, ovviamente ex primo ministro Edouard Philippe, che avendo vinto per la terza volta, anche se ogni volta perde un po' di consensi, però comunque riesce a mantenere la sua città, è in questo momento il favorito. Nell'ultimo sondaggio che è stato fatto proprio il giorno delle elezioni ha guadagnato 3 punti e arriva quindi al 18%, ben lontano da Bardella che è al 36%, però diciamo che è il primo dei secondi. E distacca anche il candidato dei repubblicani, e poi i socialisti anche sono piuttosto distanti con il candidato Glucksmann, che secondo me però è un candidato solo da grandi città, che è al 14%, e un Mélenchon all'11%. Quindi però tutto è ancora ovviamente da vedere, manca un anno e un mese, quindi c'è ancora tanto tanto da vedere.
Yves Menis, possiamo dire, lei diceva, adesso bisognerà capire chi riesce ad essere candidato alle presidenziali, il quesito l'ha posto Paolo Modugno, no? Alle presidenziali si immagina che il Rassemblement National riuscirà ad arrivare al primo turno per primo con un suo candidato che potrebbe essere Jordan Bardella, e per tutti gli altri, specialmente per i partiti non estremi, si tratterà di capire come arrivare secondi facendo in modo di impedire che Jean-Luc Mélenchon non porti via a tutti questo secondo posto, quindi che non sia l'estrema sinistra ad appropriarsi di questo secondo posto. Allora c'è la sinistra, insomma, socialista da una parte, c'è la destra repubblicana e gollista, c'è il centro. Ecco, percorriamo questi tre elementi, magari la sinistra, la grande sfida lì cos'è? Uscire dalle conflittualità, dai litigi, dall'impossibilità di trovare una sinistra unita.
Allora, per la sinistra direi che per il momento il scenario è abbastanza semplice. Uno, la strategia della France Insoumise di essere onnipresente, di fare degli accordi tecnici con alcuni sindaci e non un accordo nazionale che è stato rifiutato dal Partito Socialista. Il divario qua fra questa famiglia di sinistra radicale e il divario fra la sinistra più moderata mi sembra assolutamente impossibile da colmare in modo che ci sia un candidato unico di sinistra. Sappiamo che Mélenchon sarà candidato di sicuro perché decide lui, e una parte importante dei socialisti non lo vorranno mai, e una parte importante dei francesi anche. La strategia che ha sviluppato ieri in un certo modo è fallita. A destra ci sono tanti candidati, ma diciamo sono per la maggioranza, dal punto di vista presidenziale, direi dei nanni di giardino, non sono all'altezza. Glucksmann, che fa bene nei sondaggi, è un candidato mediatico, è un candidato dell'opinione pubblica più colta, ma Glucksmann, che è un uomo molto distinto, molto moderato, a parere mio, crollerà all'ultimo momento. E rimane la destra e il centro. Allora, Philippe, ovviamente da ieri, perché ha avuto successo, è il candidato ovvio del centro, e gli altri candidati probabilmente potenziali probabilmente dovranno sparire. Il grande problema sarà quello che i repubblicani vogliono organizzare una primaria, ma non sono tutti d'accordo. C'è chi vuole una primaria all'interno del partito e c'è chi vorrebbe o sognerebbe a una primaria che potrebbe anche includere il centro. Non dimentichiamo che Philippe è un ex repubblicano. Dunque è digestibile in un certo modo. Allora, la situazione è molto fluida, ma direi che il grande handicap sia della sinistra che dei repubblicani è di non avere per la prima volta forse un candidato naturale, un po' carismatico, che si impone al partito e che si allarga altri partiti.
D'accordo.
Ho dimenticato di dire due minuti fa che c'è un partito, c'è un altro partito movimento che non è presente in queste elezioni e nessuno ne ha parlato, è il partito di Macron, cioè che praticamente Macron non esiste, Renaissance non esiste a livello locale, ma questa è la colpa di Macron, perché da 10 anni non ha fatto assolutamente nulla per organizzare un partito e soprattutto per radicarsi a livello locale. In Francia la politica locale è importante come, diciamo, scaletta per arrivare al potere centrale. Macron era un'eccezione, ma per il posto più eminente, per tutto il resto, per il sottobosco, diciamo che la Renaissance è molto assente.
D'accordo.
Con i verdi che sono stati laminati.
D'accordo, quindi quello, una delle cose che abbiamo capito è che per la sinistra identificare un candidato forte sarà molto molto difficile a causa delle divisioni, e che per la destra, magari per il centrodestra, se si riuscirà a fare qualcosa sarà forse passando necessariamente da delle primarie. Si è molto parlato anche di, e non da oggi, in Francia di un Rassemblement National, quindi di un'estrema destra non solo sempre più forte, ma anche sempre più normalizzata, banalizzata, insomma con la possibilità che assorba con sempre maggiore facilità voti dalla destra che non è la sua, il suo serbatoio. Annalisa Cappellini, tu ci parli di un cordone sanitario che comunque sembra ancora tenere, ecco, però immaginiamo delle presidenziali con non Marine Le Pen ma Jordan Bardella come candidato del Rassemblement National, anche alla luce delle dinamiche che abbiamo visto in gioco ieri, o anche nelle trattative per il secondo turno, ecco, quanto questo cordone sanitario potrebbe davvero inclinarsi l'anno prossimo?
Questa è un po' la domanda essenziale, perché appunto finora questo cordone sanitario, questo Front Républicain, aveva sempre tenuto il Rassemblement National fuori dalle stanze dei bottoni, no? A livello nazionale. In realtà, l'hai detto bene, il cordone sanitario è davvero sempre più fragile per due motivi, no? Da entrambi i lati. Primo motivo è che la destra tradizionale fa sempre più fatica a rifiutare le alleanze con il Rassemblement National. Per esempio a Reims, che è una città nella regione della Champagne, un candidato dei Repubblicani dissidente si è alleato con il Rassemblement National. Quindi ci sono tante piccole incrinature. C'era stato Éric Ciotti, per esempio, uno dei grandi uomini dei Repubblicani, una figura storica dei repubblicani, della destra tradizionale, che ha lasciato il partito, un grande tradimento secondo i repubblicani naturalmente, per allearsi con il Rassemblement National. Quindi passo dopo passo in realtà questa alleanza si normalizza. E poi dall'altro lato, perché il Front Républicain funziona solo se tutti i candidati si ritirano o se tutti i candidati decidono di dare consegne di voto per sbarrare la strada al Rassemblement National. Beh, e questo in realtà è successo sempre meno. La sinistra, la destra, il centro hanno fatto sempre più fatica a farsi da spalla, quindi a ritirarsi, perché in questo caso al secondo turno potevano esserci 3, 4, anche 5 candidati, e quindi hanno fatto fatica ad abbandonare. Molti non l'hanno fatto, e molti di quelli che hanno abbandonato in realtà non hanno dato delle consegne di voto chiare. Quindi effettivamente siamo davanti a un cordone sanitario che è sempre più fragile. Tra l'altro, un altro insegnamento di queste elezioni è che Sì, gli estremi fanno fatica, sia l'estrema destra che l'estrema sinistra, a livello locale e sempre parlando di alleanze con i partiti più estremi, ai due lati estremi dello spettro politico. La France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, si è alleata talvolta con il Partito Socialista. Diciamo che la loro alleanza naturale, no? È successo anche alle elezioni presidenziali, si alleano spesso al secondo turno. Beh, questa volta in realtà nelle città dove si sono alleati due partiti di sinistra, il Partito Socialista ha fatto meno bene, perché la France Insoumise è uno spauracchio per gli elettori. Questa è la prima analisi che possiamo fare oggi. In tante città la France Insoumise ha fatto paura. Quindi sarà la stessa cosa con Rassemblement National se la destra si alleerà all'estrema destra? Forse è troppo presto per dirlo, però intanto ti puoi iniziare a riflettere sulle alleanze con gli estremi.
Bene, un altro dato che ha menzionato Ismeni e ha fatto bene ricordarcelo è quello del macronismo. Il macronismo che nel caso delle votazioni municipali, insomma delle votazioni locali, è sempre qualcosa che appunto resta un po' in disparte, perché non c'è mai stato questo impiantarsi nella Francia delle località. Ma Paolo Modugno, c'è anche chi dice che il macronismo in Francia sia destinato a scomparire in qualche modo l'anno prossimo insieme a Macron. Anche perché vediamo, si era caratterizzato in parte dall'archiviazione della dicotomia tradizionale destra-sinistra, invece vediamo sempre più riaffermarsi questa dicotomia in Francia. Insomma, c'è un dibattito tra destra e sinistra che si riafferma e che una decina nel 2017, quando è arrivato Macron, sembrava dovesse essere archiviato al passato.
Sì, questo è vero, però come diceva il professor Menì, questi destra e sinistra tradizionali non hanno un candidato forte, un candidato naturale, e quindi in realtà quel che resterà di Macron un po' di importanza la avrà, nel senso che c'è la figura di Attal, c'è la questione di come risolvere il problema del candidato del centro, centrodestra, perché come dicevo prima tutto il gioco è lì, nel senso che se il centrodestra è molto diviso con tanti candidati, c'è un tra cui uno di Macron, per esempio Attal, poi non bisogna dimenticare che Edouard Philippe è stato comunque il primo ministro di Macron per 3 anni e mezzo, quindi c'è una certa filiazione, anche se lui la rifiuta. Però il discorso è che se ci sono tanti candidati, per arrivare al secondo turno la soglia è molto bassa e quindi in un'ipotesi assurda potrebbe addirittura arrivarci anche Mélenchon. Quindi l'importante per risolvere questo rebus, questa equazione del secondo turno, è cercare di avere un candidato che possa poi battere il Rassemblement National. E quindi è tutta la questione delle primarie che evocava prima anche Meny, alcuni addirittura Barnier, che è stato il commissario europeo della Francia 2 volte, ha detto che bisogna fare una primaria allargatissima che vada da Zemmour, quindi da un candidato di estrema destra, fino appunto ai macronisti. E quindi ci sarà una grossa battaglia su questo e bisognerà vedere come riescono a risolverla.
Ismeni, ci resta un paio di minuti per chiudere, magari una sua considerazione sia sulla tenuta in futuro del cordone sanitario che sul futuro del macronismo.
Allora, sul cordone sanitario è vero che è sempre più debole e soprattutto a livello politico, a livello delle personalità dei diversi partiti. C'è un avvicinamento senz'altro delle idee, ma è un avvicinamento reciproco, perché in un certo modo Bardella è diventato quasi il genero ideale, vestito bene, che parla bene, eccetera. Bardella è un po' una scatola vuota quando si va a cercare nel fondo fondo. Dunque vedremo, per esempio, nei dibattiti della presidenziale. Ma c'è un cordone sanitario che rimane ancora un po', certamente, a livello dell'elettore. L'abbiamo visto ieri, cioè c'è stato Non dimentichiamo, malgrado tutto, che un elettore su due non si è pronunciato, non ha votato. Dunque lì abbiamo una scatola nera che non conosciamo. Su la seconda,
il secondo futuro elemento, del macronismo, però veramente in pochi, sì, in poche considerazioni, perché sì, dobbiamo
chiudere. Il macronismo rimanerà soprattutto a livello, direi, delle idee, per esempio più spazio per l'economia, più attenzione all'economia e soprattutto molto più attenzione a livello europeo e a livello globale. E sul piano istituzionale Macron non ha toccato quasi a nulla, e forse è un bene, perché non si deve toccare troppo spesso. Dunque Macron rimanerà, diciamo, adesso ha una pessima, diciamo, c'è una pessima opinione pubblica verso di lui, ma credo che la sua eredità sarà importante.
E io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.